Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo del triplice messaggio, azione divina e controazione satanica. Questo è lo studio numero 4, la prima parte, e il titolo è il seguente: Caduta è Babilonia la Grande. Leggiamo il testo di riferimento, Apocalisse 14:8. Poi un secondo angelo seguì dicendo: Caduta è Babilonia la Grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Una breve sintesi del nostro studio. Siamo al secondo messaggio di Apocalisse 14 che proclama solennemente la caduta di Babilonia, che ha ubriacato le nazioni del mondo intero. È un linguaggio simbolico perché non c'è più una città chiamata Babilonia. L'antica Babilonia è caduta ed è sparita dalla carta geografica 2000 anni fa. La Babilonia apocalittica è dunque una città simbolica, potente, temuta, famosa, ritenuta invincibile come quella antica, che però cadde all'improvviso all'apice della sua grandezza. La stessa cosa accadrà di quella simbolica, giunta al culmine della sua fama e della sua gloria. Cosa significa quindi il messaggio del secondo angelo che proclama la caduta di Babilonia usando il verbo cadere al passato, mentre Babilonia e viene in piedi e sfida Dio e la sua parola? Per capire è indispensabile prima ricordare la fama, la ricchezza, il ruolo della Babilonia antica per identificare quella simbolica moderna. Babilonia antica, la città favolosa. Prima di tutto parliamo della regione omonima, chiamata anche Babilonia, e facciamo un po' di geografia e un po' di storia. La regione chiamata Babilonia, storicamente famosa, era situata nel corso inferiore del Tigri e dell'Eufrate, ricca di acque distribuite da un dedalo di canali, è molto fertile. Tra le città, oltre a Babilonia, propriamente detta, capitale della regione, c'erano Ur dei Caldei, la patria di Abramo. Poi c'era Uruk, la biblica Erech, Eridu, Nippur, Lagash, Isin, Kish, Cuta e Borsippa. I primi abitanti furono stanzialmente i Sumeri, che parlavano un linguaggio che non ha affinità con nessuna lingua antica o moderna e sviluppavano un'altra forma di civiltà inventando l'arte dello scrivere e del calcolare e vivevano in città-stato. Sotto la dinastia degli Accadi, nel 2400 avanti Cristo circa, i confini della Babilonia andavano dal Golfo Persico all'Asia Minore. Elamiti e Amoriti invasero poi il paese dai monti e dal deserto della Siria. Alla dinastia Amorita, iniziata nel 1830 avanti Cristo apparteneva il famoso Hammurabi, 1728-1686 avanti Cristo, autore del codice omonimo. È sotto il suo regno che la città di Babilonia divenne capitale della regione. In seguito Babilonia fu soggetta agli Assiri per ben 6 secoli, finché nel 626 avanti Cristo Nabopolassar, un ufficiale caldeo al servizio degli Assiri, si proclamò re di Babilonia e con l'aiuto dei Medi nel 612 avanti Cristo conquistò Ninive. Suo figlio Nabucodonosor nel 605 avanti Cristo, dopo aver sconfitto il faraone Necho a Carchemish e a Amat, gli succede sul trono, iniziando di fatto il neo impero babilonese. Alla fine del suo lungo regno, durato dal 605 al 561 avanti Cristo, gli succede il figlio Amel Marduk, il biblico Evil Merodach. Alla caduta di Babilonia, nell'ottobre del 539 avanti Cristo, la regione divenne una provincia dell'impero persiano. Indi passò a quello greco di Alessandro il Grande, poi ai Seleucidi, ai Partanni e ai Sassanidi. Ora fa parte dell'Iraq. Parliamo ora della favolosa città di Babilonia. Babilonia era la città più famosa dell'antichità per la sua potenza, la sua cultura e la sua ricchezza. Erodoto, Senofonte, Strabone, Plinio e Diodoro Siculo concordano sulla sua favolosa magnificenza. Era stata fondata da Nimrod, che cominciò ad essere potente sulla terra, secondo Genesi 10, 8, 10 e 11 da 1 a 9. Il grande ricostruttore di Babilonia fu Nabucodonosor II, il fondatore del neo impero babilonese. Pensate, un'iscrizione ritorna continuamente sui mattoni ritrovati nelle rovine di Babilonia. Questa iscrizione dice: Nebuchadnezzar, re di Babilonia, ricostruttore dei templi e dei palazzi, figlio primogenito di Nabopolassar, re di Babilonia, io. Era un uomo modesto, si vede. Continuamente questa iscrizione ritorna con questa finale: io. Doveva essere veramente un campione di modestia. Sembra di sentire la sua voce quando sulla terrazza del suo palazzo, contemplando la sua città, esclamò, vi ricordate? Non è questa la gran Babilonia che io ho edificato come residenza reale, con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Daniele 4:30. Egli ampliò la capitale dotandola di una doppia cinta di mura che includeva il suo palazzo di estate e i sobborghi, e costruendo i famosi giardini pensili, una delle 7 meraviglie del mondo antico. Protetta com'era da quelle poderose e altissime mura, dal punto di vista militare sembrava inespugnabile. Il suo sistema amministrativo era solido. I suoi sagaci strateghi le avevano assicurato il dominio del mondo, allora conosciuto, e permesso di ammassare enormi ricchezze predate ai vinti e alimentate dai pesanti tributi loro imposti. La potente casta sacerdotale non deteneva solo il temuto potere religioso, ma anche quello culturale e scientifico. I sacerdoti avevano fatto dell'astrologia e della divinazione una vera e propria scienza che avrebbe influenzato anche il pensiero greco. Un'iscrizione trovata nelle rovine riferisce quanti fossero i luoghi di culto nella sola capitale. Pensate, c'erano 53 templi di grandi dei, 55 cappelle di Marduk, 300 cappelle per le divinità celesti e 400 altari eretti in onore delle numerosissime divinità adorate dai popoli della Mesopotamia. A causa del suo orgoglio, della sua idolatria e della sua sfida al cielo, materializzata nella sua altissima torre a terrazze, è diventata il simbolo dell'apostasia e della ribellione a Dio. Le profezie di Isaia, Isaia 13 da 19 a 22, e poi i capitoli 45, 44, 46 e 47, e Geremia capitoli 50 e 51, 7 e 6 secoli avanti Cristo, avevano predetto la sua improvvisa caduta. E infatti cadde, come abbiamo detto, nell'ottobre del 539 avanti Cristo, per opera dei persiani di Ciro, che ignorando le sue munitissime e altissime mura vi passarono sotto, guadando le acque di un canale di derivazione dell'Eufrate, che avevano deviato a monte della città. Babilonia fu poi distrutta da Serse nel 478 avanti Cristo. Alessandro Magno volle ricostruirla, ma non fece in tempo, perché vi morì improvvisamente nel 323 avanti Cristo. Babilonia continuò a vivere nella decadenza fino alla presa dei Parti nel 127 avanti Cristo. Scavi archeologici hanno messo in luce l'enorme scheletro dell'immensa città nella seconda metà del XIX secolo, città che costituisce l'adempimento fedele della profezia biblica. È interessante notare che tanta magnificenza architettonica era fatta di argilla, di terra. Infatti, di mattoni di argilla crudi o cotti, spesso decorati con smalto, erano fatti i suoi ciclopici palazzi, i suoi monumenti, le sue mura. Nella zona, infatti, non c'era pietra da costruzione. E adesso parliamo della Babilonia simbolica moderna, paragonata all'antica. Antica e nuova Babilonia. Per comprendere il parallelo tra l'antica e la nuova Babilonia, bisogna tener conto di diversi fattori presentati chiaramente nella Bibbia. 1. Prima di tutto il significato del termine Babilonia, che deriva dall'ebraico e aramaico Babel. Secondo Genesi 11:9, significa confusione, basato evidentemente sul fatto che il verbo ebraico babal significa confondere. I babilonesi tuttavia spiegavano il nome della loro città, che si chiamavano Babilù, con le parole porta del Dio o Babilani, porta degli dei. Probabilmente il nome derivava originariamente dal verbo babilonese babalu, che vuol dire sparpagliare o sparire. Ma i babilonesi forse non andavano fieri del significato originale della loro città, di qui la loro spiegazione derivata dai termini babu, porta, e ilu, Dio. Ho ricavato quanto detto dal Seventh-day Adventist Bible Dictionary, pagina 103, cioè dal dizionario biblico avventista in lingua inglese. 2. I rapporti di Babilonia con Israele. Babilonia vinse per 3 volte Israele, nel 605, nel 597 e nel 587, dopo aver assediato e alla fine quasi distrutto Gerusalemme e deportato migliaia di ebrei in Babilonia. Babilonia, che considerava la sua vittoria come vittoria contro il Dio di Israele, del quale aveva distrutto il suo celebre tempio. Di qui il suo smisurato orgoglio e la sua presunzione di invincibilità. 3. Babilonia nell'Antico Testamento è il simbolo della ribellione contro Dio. Il re di Babilonia in Isaia 14 diventa il simbolo umanizzato di Lucifero, che si ribella a Dio e vuole sostituirsi a lui e richiede l'adorazione. 4. La caduta di Babilonia ripetutamente profetizzata, i suoi trionfi, la sua grandezza, la sua gloria, che finirà all'improvviso, meravigliando tutti, è il simbolo della caduta inaspettata della seconda Babilonia, quella descritta nell'Apocalisse. La profezia di Isaia: Babilonia, lo splendore dei regni, la superba bellezza dei Caldei, sarà come Sodoma e Gomorra quando il Dio le distrusse, Isaia 13:19, e quella di Geremia, Geremia 51:53-58. Anche se Babilonia si elevasse fino al cielo, anche se rendesse invincibili i suoi alti baluardi, le verranno da parte mia dei devastatori, dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti: le larghe mura di Babilonia saranno spianate fino al suolo, le sue alte porte saranno incendiate. Fratelli e sorelle, oggi i ruderi dell'antica città provano la veridicità della profezia biblica. E 5. I peccati dell'antica Babilonia. Qual erano? Erano 3, che sono anche i peccati di Satana, ripetuti nella moderna Babilonia. Il primo: rivolta contro Dio e bestemmia. Il secondo: orgoglio, superbia, arroganza. E il terzo: idolatria, sotto le più diverse forme. E adesso cerchiamo di identificare la nuova Babilonia. La Nuova Babilonia non è una città, lo abbiamo detto nel senso letterale della parola, ma una potentissima e vasta organizzazione religiosa che ha delle ramificazioni dappertutto e che influenza il mondo delle religioni, della cultura, della scienza e perfino della politica. Dallo studio comparato di Daniele, di Secondo Tessalonicesi 2 e Apocalisse, ricaviamo che la Nuova Babilonia è formata dai tre spiriti immondi, cioè spiritismo, papato e protestantesimo apostata, una triade satanica che seduce per la sua potenza spirituale e miracolistica. Ecco le parole dell'Apocalisse: e vidi uscire dalla bocca del dragone e da quella della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Apocalisse 16, 13 e 14. Questa nuova Babilonia cadrà all'improvviso nella grande conflagrazione di Armageddon, che avrà contribuito a fare scoppiare. La caduta di Babilonia nei capitoli 14 e 18 dell'Apocalisse. Il testo di Apocalisse 14:8, che è il nostro testo di riferimento per questa mattina, proclama: caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione. Non si riferisce alla sua caduta definitiva, cioè alla sua distruzione, che invece è ampiamente descritta in Apocalisse 18. Il grido "caduta, caduta è Babilonia" del capitolo 14 si riferisce a Babilonia che è scaduta dalla grazia di Dio per le sue tante iniquità e che il suo destino è stato decretato. Tutto questo ci riporta agli inizi del movimento avventista. Dobbiamo cercare le ragioni che hanno motivato il ripudio divino di Babilonia e leggiamo in Apocalisse 18, versetto 2 e versetto 3. Questo testo annuncia: è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo e abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente e i re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. In questo testo viene annunciata la distruzione totale di Babilonia, mentre nel capitolo 14, il testo che ci interessa questa mattina, versetto 8, il versetto dice: Babilonia intende è scaduta dalla grazia di Dio, oramai è condannata per il Signore come se fosse già caduta e distrutta, anche se ancora in piedi. Per esempio, Isaia, sette secoli prima di Cristo, quando prediceva la distruzione di Babilonia, Babilonia era ancora di là da venire con la sua grandezza, non c'erano ancora le sue mura ciclopiche. Però Isaia predice: Babilonia è caduta, Babilonia sarà sovvertita. E Geremia, sei secoli prima di Cristo, dice, anche se i suoi baluardi arrivassero fino al cielo, saranno spianate, le sue mura saranno spianate fino al suolo. Il secondo messaggio di Apocalisse 14 ci ricorda il 1844, quando le chiese protestanti rifiutarono il messaggio del ritorno di Cristo, ritenendolo solo frutto di esaltazione e fanatismo. Ascoltiamo la sorella White, che fa delle importanti precisazioni a questo riguardo, nel Gran Conflitto, pagine 285-286, e dice: il messaggio del secondo angelo di Apocalisse 14 fu proclamato per la prima volta nell'estate del 1844 ed ebbe allora una più diretta applicazione alle chiese degli Stati Uniti, dove l'avvertimento del giudizio era stato più diffusamente predicato e più generalmente respinto, e dove il declino delle chiese era parso più rapido. Il messaggio del secondo angelo, però, non ebbe il suo completo adempimento nel 1844. Le chiese allora conobbero una caduta morale in seguito al loro rigetto della luce del messaggio avventista. Ma la caduta non fu totale. Però, siccome hanno continuato a rigettare le speciali verità per il nostro tempo, esse sono cadute sempre più in basso. Ma non si può ancora dire cadute Babilonia, poiché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira della sua fornicazione. Essa non l'ha ancora fatto con tutte le nazioni. Lo spirito di conformità al mondo e di indifferenza verso le precise verità per il nostro tempo esiste e guadagna terreno nelle chiese di fede protestante in tutti i paesi cristiani. Queste chiese sono incluse nella solenne e terribile denuncia del secondo angelo. Non di meno, continua Elena White, l'opera di apostasia non è ancora giunto al culmine. La Bibbia dice che prima della venuta del Signore, Satana agirà con ogni sorta di opere potenti, di segni, prodigi bugiardi, con ogni sorta di inganno, di iniquità, e coloro che non hanno aperto il cuore all'amore della verità, per essere salvati, subiranno efficacia di errore, onde credono alla menzogna, seconda Tessalonicesi 2:9-11. Solo quando si attuerà questa condizione e l'unione delle chiese col mondo sarà raggiunta in tutta la cristianità, la caduta di Babilonia sarà completa. Il cambiamento è progressivo e il pieno adempimento di Apocalisse 14:8 è ancora futuro. Fratelli e sorelle, facciamo un po' di conti. La sorella White diceva queste cose oltre un secolo fa, precisamente sul finire del 1800. Cosa direbbe oggi delle chiese cristiane prese molto di più dall'apostasia, sempre più arroganti e schernitrici? Pensiamo ai cosiddetti matrimoni, tra virgolette, celebrati tra omosessuali in tante chiese protestanti. Elena White precisa inoltre: il messaggio che annuncia la caduta di Babilonia si applica a quei gruppi religiosi che un tempo erano puri e che poi si sono gradatamente corrotti, poiché questo messaggio segue quello che annuncia il giudizio, ne deriva che esso deve essere dato negli ultimi giorni. Quindi non può riferirsi solo alla Chiesa di Roma, in quanto questa si trova in tale stato di decadimento oramai da molti secoli. Inoltre, nel capitolo 18 dell'Apocalisse, il popolo di Dio è invitato a uscire da Babilonia. Ora, in quali settori religiosi vanno ricercati la maggior parte dei seguaci di Cristo? Indubbiamente nelle varie chiese che professano la fede protestante. Quando queste chiese sorsero, assunsero una posizione nobile per Dio e per la verità, e su di esse scese la sua benedizione, ma esse sono cadute a motivo dello stesso desiderio che aveva determinato la rovina e la maledizione di Israele, il desiderio di imitare le abitudini degli empi e di corteggiare la loro amicizia. Il termine Babilonia, confusione, può risultare appropriato per questi gruppi religiosi che, pur dicendo di attingere le loro dottrine dalla Bibbia, in realtà sono suddivisi in innumerevoli sette con tutta una serie di credo e di eresie in contrasto tra loro. Ho letto sempre Ellen White nel Gran Conflitto, alla pagina 280 e 281. Fratelli e sorelle, a distanza di oltre un secolo, qual è la situazione delle chiese cristiane apostate? La Chiesa Cattolica Romana domina ostentatamente la scena, mantenendo tenacemente i suoi errori teologici accumulati nei secoli, e la galassia di chiese protestanti si trova in una posizione di sudditanza teologica nei confronti della Chiesa Cattolica, avendo abbandonato la sua tradizionale posizione di protestante dissidente, lontana oramai dallo spirito della riforma del XVI secolo, e avendo accettato supinamente idee e dottrine di Santa Romana Chiesa in aperto contrasto con la Bibbia. Lutero gridava: sola scrittura, che significa mediante la scrittura soltanto. Ora, il protestantesimo non può più difendere questa posizione, perché è sceso a patti, contraddizioni e soprattutto pesantemente condizionato dalla teologia liberale che della Bibbia mette in dubbio quasi tutto. E come conseguenza di tutto questo, il vergognoso silenzio profetico e scatologico da parte delle chiese protestanti in generale. Non si parla del ritorno di Cristo se non per ridicolizzare quelli che ci credono e lo predicano. Fratelli e sorelle, a distanza di oltre un secolo, dalle dichiarazioni di Ellen White, noi possiamo dire di essere giunti alla vigilia della caduta e della totale distruzione della seconda Babilonia, descritta in Apocalisse 18, con queste solenni parole: dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la grande. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. I suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Apocalisse 18, 1, 2 e 4. Il popolo di Dio, che è ancora in Babilonia, cioè le anime sincere, che servono il Dio, secondo la luce ricevuta, sono invitate ad abbandonarla per evitare il castigo divino che cadrà inesorabilmente su di lei. Fratelli e sorelle, se nessuno denunzia gli errori di Babilonia, quelle anime sincere periranno, e quelli che si saranno astenuti dal farlo saranno ritenuti colpevoli. Signore, ci aiuti a proclamare fedelmente e umilmente il suo messaggio, e la mia preghiera. Amen.